chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Potremmo partire anche dalla fine, da questa espressione secondo la quale Gesù raccomanda ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli è il Cristo. Pensate un po' al paradosso. Ai suoi apostoli, cioè a quelli che saranno gli inviati, quelli che saranno chiamati a dire a tutte le nazioni che egli è il Cristo, e il Signore sta raccomandando in questo momento di non dire a nessuno che è il Cristo. È quello che fa la Chiesa quando non consegna immediatamente a quelli che entrano nella fede, che cominciano i primi passi nella fede, non consegna, o meglio, non consegnava, adesso ormai entrano tutti appena nati nella Chiesa e ci rimangono così per tutta la vita, non consegnava i tesori della fede come il Padre Nostro, come il Credo, finché questi neofiti non avessero la capacità, la possibilità di sperimentare, di imparare, di conoscere soprattutto quali erano i termini della fede nella quale erano stati chiamati a sperimentare questa libertà, questa santità. Allora, andiamo a vedere però dove è successo questo e perché, cosa vuol dire questo scrutinio che Gesù fa con i suoi discepoli. Dice l'Evangelista Matteo che si trovavano a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo si trova in una località che si chiama oggi Banias e sta alle fonti del Giordano, cioè chi conosce la Palestina, chi conosce Israele, si trova sotto le pendici del Monte Ermon, a nord del paese. L'Ermon divide il Libano da Israele. Queste parole, queste definizioni oggi assumerebbero una portata incredibile, tutte le immagini cosa vuol dire, no? E dunque siamo alle pendici dell'Ermon, là dove nasce tradizionalmente una delle tre fonti del fiume Giordano. Il fiume Giordano è la vita che scorre dentro la rigone di questa realtà che è appunto la Palestina, rendendo fertile la Galilea, scendendo fino al Mar Morto, dove, per così dire, muore anche vicino al Mar Morto, poi Gerusalemme. Chi volesse fare un itinerario di scoperta dei valori, delle cose, dei colori, della fede, potrebbe idealmente partire da Banias e arrivare fino al Mar Morto per descrivere l'esito di una esperienza o per descrivere un cammino esistenziale, un cammino di scoperta graduale del mistero di Cristo. Parte da Banias. Sapete cosa c'è a Banias? C'è una zona, Matteo la chiama anche Galilea delle Genti. A Banias c'è una sorta di luogo di culto del Dio Pano, dunque è un luogo pagano, un luogo dove non molto distante dal Tempio, molto distante dall'ortodossia della fede. Banias è un luogo che quasi quasi fa meno del linguaggio della Torah, del linguaggio della fede, del linguaggio che Israele invece conosceva bene, dentro il quale si riconoscerà. Banias è il paganesimo per eccellenza. Se vuoi, Banias sono quelle realtà qua, in questo tempo, in questo momento, dove non si può neanche nominare Dio, perché se tu lo nomini ridono tutti o ti guardano e dicono: Dio, ma di che stai parlando? La Chiesa ancora va in Chiesa, ecco, queste realtà qui, quelle che stanno un po' fuori, quelle che fondano la loro esistenza sul denaro, sulla promozione, sul potere, sulla moda, su tutte le stupidaggini che noi ci vediamo in questa generazione, là dove non c'è posto né per l'integrità né per il nome di Dio. Figuriamoci per l'esito di Gesù Cristo che muore in croce e poi risorge. Allora, in questo luogo dove li ha portati, per così dire, fino agli estremi confini, là dove nasce la vita del Giordano, ma dove muore ogni speranza, perché là non si parla più di Dio. Gesù porta questi suoi discepoli fino al confine col credibile, per così dire, al confine con la familiarità con la scrittura e con le cose della Torah. E domanda loro, ecco, adesso mi trovate qui, non glielo chiede in chiesa, non lo chiede davanti all'altare, no? In che cosa credi? Voi tutti qua dite credo in un solo Dio, tutti gli articoli della fede. Poi però questi articoli della fede fuori di questo luogo non li pensate più. Là dove vi è chiesto di dare testimonianza della fede di Gesù Cristo, voi deviate, sviate, cambiate discorso, non ve ne impegnate proprio. Capite cosa voglio dire? Allora invece Gesù spinge fino all'estremo la fede e la credibilità che questi discepoli hanno deciso di provare nei suoi confronti. La porta del paganesimo, e là dice: bene, adesso, in questo luogo, voi che cosa dite che io sia? Chi dice la gente che io sia qui? Ma sai, qui la gente manco ti conosce, non sa chi sei. Che dice la gente di Gesù fuori di questo luogo? Là dove si celebra ancora questo paganesimo imperante, dice: ma sarà un profeta, sarà un buon uomo, un biondo profeta di Nazareth, che ne so io, sarà qualcuno. La gente pensa questo, è uno dei tanti uomini che hanno detto qualcosa di buono. Ma secondo te l'uomo di questa generazione può credere che Gesù è il figlio di Dio? Può credere che Gesù è nato da un parto virginale? Può credere che Gesù è il compimento delle promesse fatte al genere umano? Ma dove lo crede? Non lo crede, non lo sa, e anzi quando ci guarda mentre glielo raccontiamo ci scruta bene e dice: ma siete sicuri? Perché non si vede mica tanto, che non si vede nella vostra vita questa speranza, non si vede nella vostra esistenza, nel vostro operare, questa gioia, questa felicità degli sorti, di quelli che fondano le proprie radici dentro una realtà consistente, autentica, come quella che pronunciate. Allora, chi dice la gente? E la gente dice quello che pensa. È una parola come le altre, una parola interessante, per carità. Sapete che dice la gente? Dice che il Vangelo è sicuramente un codice bellissimo, come si fa, di dire cose, però insomma non è divino, dimenticando che il Vangelo dice cose che non si possono applicare secondo la loro, le loro categorie. Ma secondo voi un pagano può dire e porgi l'altra guancia? Può mettere in pratica questo precetto? Può credere nella morte e resurrezione? Può affidare tutta la propria vita a Dio sottomettendosi al nemico? Lo può fare? Ma non ci riesce manco te, che pronunci le parole sante. Neanche tu sai bene di che si tratta. È chiaro che non lo sa, non conosce niente. Allora, chi dice la gente che io sia? Sei una profezia, un profeta, un annunciatore, uno che cambia qualche cosa. Le nostre generazioni lo hanno descritto in tanti modi, da Jesus Christ Superstar fino al Gesù di Zeffirelli, quella cartolina sbiadita e penosa, fino a quell'uomo là di, come si chiama, la passione di Gesù Cristo, no? Cruento, quelle cose là. Ecco, lo descrive in molti modi, ma tu dovessi dire: chi è Gesù per te? Chi è Gesù per te? Ti accorgeresti di scendere anche tu forse dentro un luogo comune, una serie di luoghi comuni. Ma qua Pietro si alza in mezzo a tutti e dice: tu sei il figlio del Dio Altissimo, tu sei il Santo di Dio. Amici, questa cosa, San Paolo dirà: nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se lo Spirito di Dio non è in lui. Non si può dire questa cosa. Non si può dire con leggerezza: Gesù è il Signore, senza sapere di che si sta parlando.
Non si può affermare di credere in Gesù Cristo come il Signore della vita se non gli si riconosce la Signoria in tutti gli aspetti dell'esistenza, se non si celebra la sua grandezza in tutti gli aspetti della storia che viviamo. Non si può chiamarlo Signore, si direbbe qualcosa che non può aderire a quello che Egli è veramente. Allora Pietro come fa a dire questa parola? In base a che? Ha visto già qualche cosa? Ha visto che ha risuscitato qualcuno, che ha fatto qualche miracolo? Soprattutto sono appena reduci da un grande miracolo, la moltiplicazione dei pani. Allora sono rimasti più sbalorditi: ma che vuol dire? Ma chi sei? Che significa tutto questo? Allora Pietro dice: io credo di capire, tu sei il Santo di Dio. E ascoltate che cosa dice Gesù, dice: bene, beato te Simone figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Allora, su questa fede Pietro, non su di te, noi diremmo su Pietro, ma non può affidare tutto su Pietro. Gesù è un ebreo, Gesù conosce la Torah, Gesù conosce il profeta che dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non sta dicendo su te Pietro, io fonderò la mia chiesa. Io fondo la mia chiesa sulla tua fede, Pietro, cioè sulla tua capacità di essere obbediente alla voce dello Spirito. Questo è il mistero che attraversa la storia. Noi abbiamo creduto a quegli uomini che nella successione, da Pietro fino a oggi, hanno testimoniato l'obbedienza allo Spirito. Alcuni di essi, nella storia, hanno fatto anche cose che non avevano nulla a che fare con l'obbedienza allo Spirito. Ma nella dottrina e nella fede e nella morale noi crediamo a quell'insegnamento che fonda le sue radici sulla ispirazione santissima dello Spirito stesso di Dio. Allora dice: bene, io su questa tua fede, su questa realtà, su questa pietra fondante, su questa pietra angolare, io fonderò la mia chiesa. Questo era un nome nuovo per loro, la chiesa, non sapevano cosa volesse dire. Solo un gruppetto lì vicino a Qumran, gli esseri, aveva cominciato a parlare di una sorta di chiesa. Noi siamo quelli che parlano di una lingua nuova, noi siamo quelli che testimoniano il Messia della luce. E avevano parlato di una convocazione di uomini, ma Pietro non la conosceva, neanche gli altri, non sapevano di che si trattasse. Allora all'inizio della storia, ai piedi dell'Ermo dove nasce il Giordano, Gesù dice ai suoi: voi assumete questa fede e poi camminate con me fino a Gerusalemme. È là che questo che io vi ho detto si manifesterà. Come a dire: tu vieni qua anche in chiesa ad ascoltare queste parole, ma non pensare che quello che capisci oggi è quello che fonderà la tua fede in questo momento. Quello che tu oggi ritieni deve ratificarsi e verificarsi dentro la storia dentro la quale tu vai adesso a camminare. Cammina con questa fede e la vedrai diventare carne. Cammina con questa promessa e la vedrai diventare vita buona per te. Non pensare che quello che dici adesso, il credo che dici tra poco, è tutta la tua fede. È solo la promessa della tua fede. Dio è con te, lo è nella nostra Chiesa in un modo speciale, perché ti dà il suo stesso Cristo, ti mette in mano la sua stessa logica, il suo Verbo incarnato, il suo Figlio, tu mangi della sua carne, ti nutri di tutto quello che Egli è, che pensa, che ha fatto e che farà portando a compimento la storia, ma devi attendere nella storia che tutto questo accada gradualmente. Allora dice a Pietro come funziona. Bene Pietro, a questa fede che tu hai io do il potere, sopra tutte le altre cose, di legare e di sciogliere, di aprire e di chiudere. Hai la capacità di fare entrare altri uomini o di porre un limite a quelli che non volessero entrarci con un animo retto, con una retta coscienza, con il retto desiderio di incontrare la salvezza. Dopo detto questo, allora intima loro di non dire a nessuno che è il Cristo. Gli dice cioè: portate dentro di voi questa realtà come una speranza finché non diventi una realtà attuale. Sapete che cosa accade dopo questo brano? Si subito dice: bene, se avete capito, la Chiesa non ce l'ha messa in questa lettura, io ce l'ho messa, non voglio correggere nessuno, ma ce l'ho messa, perché completa questo discorso. Alla fine di questo racconto Gesù dice ai suoi discepoli: bene, se avete capito su quale fede io voglio costruire la mia chiesa, la realtà eterna, cioè a partire dalle poche cose che tu puoi capire oggi, sappi che noi adesso andiamo a Gerusalemme, andiamo a morire, andiamo ad essere riprovati, messi fuori, io sarò ucciso, ma resusciterò il terzo giorno, a dire che anche se le difficoltà della storia vengono a soffocare la nostra speranza, questa è destinata a fiorire nel giorno della resurrezione, ad aprirsi nel momento in cui la storia renderà giustizia alla tua speranza, la farà diventare una esperienza di amore attuale, un'esperienza di Gesù Cristo credibile, un'esperienza di Dio che può convertire e cambiare l'universo, il mondo intero. Allora entra anche tu dentro questa logica e lasciati portare, lasciati guidare, senti la voce di Gesù che dice a Piero, dice anche a te: vieni, segui, non aver paura. Avrai molte tribolazioni in questo mondo, ma non temere, io ho vinto il mondo. Salutiamo Gesù Cristo.